File 3, pagina 22. Rispetto alle altre regioni d'Italia, nella Venezia Giulia il fascismo conosce dunque un precoce successo, perché sa innestarsi con indubbia abilità politica nei conflitti sociali e soprattutto nazionali che continuavano ad imperversare da decenni in quest'area e che la guerra rilancia. Soprattutto esso sa fare tesoro del clima di incertezza diffusa, esasperato dalle difficoltà e dai molti fantasmi che una situazione magmatica come quella appena descritta suscita. Carattere distintivo del fascismo di frontiera, fra virgolette, è infatti l'epopea della difesa del confine nazionale, accompagnata dalla forte aggressività contro i nemici esterni ed interni. Le squadre fasciste, guidate dal toscano Francesco Giunta, sanno appunto cogliere questo ribollire della società civile che ben si coniuga con l'acuto senso della guerra non finita e da non finire dei poteri militari e con il desiderio di molta parte dei ceti dirigenti che temono l'incandescente intreccio di ribellione sociale e ribellione nazionale. Sono molte le squadre armate capaci di spostarsi da Trieste da un capo all'altro della regione. Raccolgono i disorientati, gli inquieti, masse di persone rifiutate da altri schieramenti. La loro violenza è quella della devastazione, secondo quanto affermano le stesse fonti dell'epoca. Devastazione è una parola forte, un termine militare che contiene modelli e tipologie organizzative di carattere bellico. La Federazione del Fascio di Trieste conta già nel 1921 circa 14.000 iscritti. È la più importante d'Italia. Il 13 luglio del 1920, con l'incendio del Narodni Dom, sede delle principali organizzazioni slave della città e collocata nel centro di Trieste, accompagnato da paralleli atti di violenza a Pola e Pisino, rappresenta una data simbolica di svolta. Quelle fiamme ritornano nei discorsi di propaganda degli anni successivi e sono da subito un'immagine emblematica diffusa dalla stampa nazionale. Le fiamme che si elevano dagli edifici e tutte le operazioni d'assalto che ne causarono la distruzione aprono con tutta evidenza lo scenario dell'alleanza in corso tra i nuovi portatori di violenza e parti importanti dello Stato, non più disposte a rispettare le tradizionali regole della convivenza sociale e politica. Aperte virgolette, dalla Venezia Giulia deve muovere la riscossa. È un piave perfetto la nostra regione, chiuse virgolette. E Francesco Giunta, che richiama un mito nazionale forte e insiste ancora. Aperte virgolette, la Venezia Giulia ha il posto che nel Medioevo ebbero le Marche di confine contro l'invasione straniera, chiuse virgolette. Valenza nazionale, valenza simbolica, linguaggio guerresco. Le squadre organizzate da Giunta giocano così le loro carte, interpretano così il loro ruolo su una scena locale che vuole essere laboratorio e insieme modello per tutta l'Italia. Il loro progetto è un coacervo di idee, ma non è senza idee. Sono ideologie composite che chiedono insieme ordine e ribellione, gerarchia ed eversione per una nuova idea di nazione e di patria. La dittatura necessaria come imperio della parte più sana della nazione sui partiti degenerati, come imposizione necessaria e violenta dell'ordine. Con queste parole, invece, non uno squadrista, ma un esponente molto vicino alla borghesia agraria e industriale friulana, Piero Pisenti, futuro ministro di Salò, sembra sancire la confluenza tra il vecchio ed il nuovo, tentando di tenere a bada la corda pazza della violenza. Lo Stato forte è la sirena che ormai incanta anche le seconde file. Sono poi queste a gestire la fase successiva dell'assalto, spesso attraverso percorsi complicati che puntano ad avere nella vecchia guardia nazionalista, più colta e preparata, il riferimento privilegiato. Sono proprio questi uomini coloro che contribuiscono a rendere solide le basi dello stesso stato fascista. Basti ricordare la figura di Alberto Asquini, allievo di Alfredo Rocco, e a rappresentare nel contempo l'avanguardia della presenza fascista nella stessa Austria e nei Balcani, la meta di una penetrazione economica e di un controllo politico in quell'area non è mai abbandonata, nemmeno negli anni in cui l'alleanza italo-tedesca trionfa. I ceti medi, intanto, gli avvocati, i medici, gli impiegati, gli insegnanti, trovano un varco aperto per rivendicare impieghi e carriere nella politica contra Barbaros, che il primo fascismo sta propalando ai quattro venti per ottenere spazi e visibilità. Il primo fascismo, tra l'altro, sa accordarsi molto bene alla frantumazione di quelle sicurezze sociali che l'impero aveva saputo dare ad una parte della popolazione. Esso riesce così a solleticare in molti casi le ambizioni di alcune categorie professionali, i medici ad esempio. Dopo la conquista del potere, l'eversione fascista si fa violenza di Stato, che ha tra i suoi obiettivi prioritari, volendo incarnare l'idea di forza e di potenza, quello di distruggere l'identità nazionale delle popolazioni slovene e croate, ormai parte della patria italiana. Tutto ciò in memoria di antichi contrasti e quindi con un forte senso di rivincita, ma anche in odio verso qualsiasi forma di diversità possibile all'interno di uno Stato gerarchico e dittatoriale uscito da una guerra vittoriosa, fra virgolette. L'omologazione delle minoranze avanza, con diversi sistemi, in tutti gli Stati europei. In Italia la dittatura dà una particolare coloritura a tale meta, che forse rappresenta un progetto imperfetto, ma è pur sempre rivelatore di una mentalità, di un'ideologia. Su questo obiettivo converge sia la legislazione repressiva applicata contro gli oppositori del fascismo, sia una serie di misure specificatamente mirate alla bonifica etnica della regione, fra le quali si distinguono i provvedimenti diretti a impedire l'uso pubblico della lingua slovena e croata, abolizione della stampa slava, soppressione dell'insegnamento in lingua slovena e croata, chiusura dei circoli culturali, ritenuti premessa indispensabile per l'assimilazione degli allogeni. Unica cultura, unica lingua, la lingua e la cultura della civiltà superiore. Tutto ciò, nella complessa articolazione della politica antislava, è spesso presentato come un dono o, se provoca sofferenza, come una sofferenza necessaria. Sofferenza necessaria è certo quella della italianizzazione dei nomi e dei cognomi. Una significativa differenza viene introdotta dalla legislazione proprio a tale riguardo. La legge del 10 gennaio 1926 prevede che si debbano restituire i cognomi in forma italiana, cancellando i segni di linguaggi appartenenti ad una civiltà inferiore, ma che la loro riduzione e riscrittura in italiano sia facoltativa. In realtà è questo un piccolo esempio che aiuta a capire come agiscano in accordo le organizzazioni fasciste e l'apparato dello Stato, ancora vincolato al vecchio statuto albertino, pur rivisto e forzato in più punti. Le autorità istituzionali provvedono alla restituzione di fatto ed autorità ed esplicitamente si affidano al PNF per la riduzione ed il ricatto verso gli incerti o i ribelli. A tali provvedimenti si accompagna la persecuzione degli elementi ritenuti capaci di fungere da coagulo per le comunità nazionali slovene e croate, in primo luogo i preti, i maestri, i capivillaggio. Infine, la liquidazione del tessuto cooperativo e creditizio slavo, già in prepotente ascesa in epoca asburgica, frena bruscamente le vive speranze di affermazione sociale degli sloveni e dei croati. La borghesia slava della Venezia Giulia, o quello che ne era rimasto, dopo i molti provvedimenti di espulsione e le molte fughe avvenute già alla fine della guerra, viene drasticamente ridimensionata e di fatto sostituita negli uffici pubblici, nelle professioni e nell'economia privata da homines novi di provata fede italiana, in tutti i casi in cui tale operazione è possibile e vantaggiosa. Bisognava infatti rendere appetibili, ad esempio, a italiani delle vecchie province le cariche di podestà senza compenso in territori isolati e scomodi. Bisognava giocare sul filo del rasoio della repressione violenta e del mito della civiltà superiore, tra un modello di esclusione ed uno di inclusione condizionata. Nelle campagne e nei piccoli borghi era più difficile tale operazione di sostituzione e spesso l'espulsione del ceto dirigente o dei ceti medi sloveni e croati ivi esistenti si rivelava solo un ostacolo pesante per il funzionamento delle stesse istituzioni. Non mancano del resto tentativi di corruzione, di addescamento da parte dello Stato fascista, né le comunità slovene e croate, urbane e contadine, danno tutte compattamente la stessa risposta di ripulsa al regime dittatoriale. Cedimenti e compromessi, adattamenti e consensi non sono rari. L'opposizione non sempre veste i panni dell'antifascismo consapevole, ma quanti sono gli antifascismi? Non va comunque mai dimenticato che i sistemi di polizia hanno, lungo il corso del ventennio, un'azione deterrente di grande rilievo. I moltissimi provvedimenti di ammonizione e di confino, le carcerazioni e le condanne a morte comminate dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, mentre vengono creati ad hoc, proprio sul finire degli anni venti, altri istituti, come l'Ispettorato Speciale del Carso, guidato dal capo fascista Emilio Grazioli, con fini di controllo capillare dell'area periferica urbana. Essi riescono a funzionare molto meglio di tutti gli altri tentativi compiuti per mezzo delle organizzazioni del PNF e delle istituzioni statali, con particolare riferimento sia alle trasformazioni economiche indispensabili per il retroterra carsico e per l'Istria poverissima, sia all'assistenza ed al soccorso dei più miseri. L'esempio di rapporti inusuali tra Stato e società diventa oggetto di consapevole esibizione e per molti versi tali modelli di comportamento incarnano proprio la modernità di uno Stato dittatoriale. La carenza di mezzi finanziari blocca poi la maggior parte dei progetti, mentre la costruzione di miti propagandistici, il mito di Roma, la potenza salvifica della civiltà latina, ad esempio, non riesce a trasformarsi in modelli di vita da proporre ai diversi. Nemmeno l'esaltazione della modernità e della ruralità, spesso indicate come schemi culturali che possano convivere senza difficoltà, raggiunge risultati duraturi. Il disprezzo verso gli allogeni e le misure repressive smascherano facilmente il volto suadente del fascismo benefico. Del resto, è interessante notare come il discorso della snazionalizzazione assuma dentro di sé coloriture razziste che dilatano i confini dei vecchi stereotipi con nuove tipologie di linguaggio supportate da una propaganda via via più violenta, soprattutto nel momento in cui cominciano a soffiare i venti di guerra. Allora il fascismo bonificatore non è solo quello che deve migliorare le condizioni economiche e morali delle popolazioni allogene, ma appunto, alla fine degli anni 30, è quello che deve bonificare il territorio al confine e saturare quelle terre con la presenza della nostra razza. Quel lessico politico si avvia a dimenticare la distinzione paternalistica tra il buon popolo contadino ed i suoi capi perversi. Lo stigma razziale è inscritto nell'immagine di truculenta malvagità e bruttura che la stampa rimanda soprattutto in determinate occasioni, nel momento delle plateali celebrazioni dei processi del Tribunale Speciale a Trieste, nel 1930 e nel 1941, ad esempio. Il determinismo razziale parla, in questi casi, attraverso i corpi dei ribelli condannati. Si può ipotizzare una sorta di razzismo coloniale nel caso dei rapporti tra italiani da una parte e sloveni e croati dall'altra. Una civiltà superiore contro una non civiltà, per connotare la quale emergono dalla tradizione sedimentata del razzismo di inizio secolo, in Italia e altrove, gli strumenti necessari. Razza e difesa nazionale, razza e modernità, nel contesto del confine orientale così prossimo allo scenario dell'Europa orientale. Su questi temi, a proposito dei quali ha giustamente insistito Enzo Collotti, molto ancora c'è da indagare e sarebbe bene venissero valorizzate pienamente, accanto alle fonti orali, anche le fonti minori per un arco di tempo lungo, dal opuscolame propagandistico alle riviste di varia natura, ai quaderni di scuola, ai giornaletti per ragazzi, fino alle prediche in chiesa, stabilendo un saldo confronto con la storiografia slovena e croata e ricostruendo nel dettaglio l'incrocio tra composizione sociale ed etnia nella Venezia Giulia negli anni del fascismo. E ancora, quanto pesano tutti questi razzismi su un regime generalmente considerato più mite e magnanime rispetto ad altri modelli? In ogni caso, quand'anche si scopra che il corpus ideologico fascista in relazione al razzismo antislavo rappresenta solo un coacervo di idee disorganiche e che le teorie furono spesso contraddette da una realtà ben più complicata, la sua devastante efficacia è indubbia sul piano dei rapporti tra popoli conviventi. La permanenza dell'intolleranza e dell'odio ne sono in diretta testimonianza. I linguaggi aspri della politica, le scelte di violenza, i processi di denigrazione e di delegittimazione reciproca scavano un'offesa profonda, frutto di una incomprensione cresciuta a dismisura nell'arco di un secolo in cui il fascismo gioca un ruolo decisivo. Si può ben dire a questo punto che la Venezia Giulia si configura come un luogo in cui sono messi alla prova peculiarità diverse e contrastanti dello Stato fascista. La ricerca del consenso spesso veste i panni della magnanimità del più forte, mentre lascia sempre in mostra l'arma della repressione più capillare. La modernità nasconde l'inconsistenza finanziaria del paese. Il valore pregnante dei miti mostra la sua forza e le sue belle vesti cangianti, pur restando spesso sulla soglia di una casa contadina, fuori dalle relazioni e dalle logiche dei mondi di paese. L'uomo nuovo stenta a crescere. L'arroganza e l'orgoglio nazionalista e imperialista, su cui il regime punta molte delle sue carte, non si sciolgono, tuttavia, come neve al sole, soprattutto per la formazione dei giovani italiani cresciuti durante il ventennio. Che il regime crei qui, con tale politica, compatti schieramenti contrapposti, è poi un assunto che va discusso, perché l'antislavismo non è appunto l'unico strumento di esclusione e di marginalizzazione che esso assume e impone. La disarticolazione della società civile passa ancora attraverso molti canali ed è trasversale, spesso, alla contrapposizione nazionale. Dopo il 1938 tale processo diventa molto evidente. Per avviarmi alle conclusioni, va detto comunque che le comunità slovene e croate, prova tangibile di diversità non omologate, continuano ad apparire come realtà che hanno punti di riferimento significativi che fungono da protezione di un'identità comunitaria peculiare. Si tratta soprattutto dei sacerdoti, coloro che già in epoca austriaca avevano svolto un ruolo non da poco nel processo di costruzione dell'identità nazionale slovena e croata e che, nelle mutate condizioni del ventennio, cercavano in ogni modo di difenderne principi e valori, preservando così anche il legame che li univa al loro popolo di credenti. Pagina 29.